permesso? Buongiorno, carissima famiglia, ben ritrovata. Come stai? Spero tutto bene. Abbiamo vissuto insieme la giornata di ieri. Le palme, sono venuto a trovarti ancora. Mi dispiace che non abbiamo potuto vivere una bella festa insieme con la benedizione dell'ulivo. Però ti ricordi, ieri al termine della messa delle 10:30 abbiamo detto che chi aveva una pianta d'ulivo nel giardino poteva staccare dei rametti e poi alzarli al momento della benedizione. Noi attraverso la radio, la nostra radio Alfa, davamo la benedizione ai rami d'ulivo che portano la pace, che portano l'osanna al figlio di Dio, che è il nostro re, il Signore proprio, colui che per noi ha dato tutto perché potessimo avere la vita. Allora carissimi, vi trovo bene, in salute, grazie della vostra accoglienza. Sono contento di essere di nuovo in compagnia con voi per un po' di minuti anche questa giornata, che è il lunedì santo, la grande settimana santa. Carissimi, siamo qui tutti compresi attorno alla tavola per predisporci a vivere il grande triduo pasquale. Allora, a proposito, oltre all'ulivo, avete preparato tutto il resto, quello che vi ho detto la settimana scorsa? La Bibbia c'è? La Bibbia aperta? Sempre sul Vangelo di Giovanni. Non solo, vi ho detto anche di preparare il crocifisso e poi la candela accesa e poi i sassolini ai piedi del crocifisso, che sono un po' i nostri peccati. Sì, in questa settimana, la settimana santa, siamo chiamati a contemplare la passione di Gesù, che ieri abbiamo letto in tutta la sua lunghezza secondo il Vangelo di Matteo, se avete sentito, e a condividere la passione di Gesù, a sentirla nostra, perché lui tutto quello che ha fatto fino alla morte, alla morte di croce, l'ha fatto per noi, perché ci vuole bene. E ognuno di questi primi tre giorni della settimana santa ci prepariamo a vivere la sua passione, morte e risurrezione nel grande annuncio della Pasqua. Ma allora prendiamo subito la Bibbia, l'avete aperta, né? Andiamo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, al versetto 1 fino al versetto 11. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importava dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È Ecco, carissimi, questa pagina ci mette direttamente nei racconti del momento culmine della vita di Gesù, la sua passione, morte, sepoltura e risurrezione. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù decide di andare di nuovo a Betania, dove abitava la famiglia degli amici. Lazzaro, che aveva risuscitato dai morti, abbiamo sentito 2 domeniche fa, Maria e Marta, le sue sorelle. Marta sempre indaffarata a lavorare, a preparare da mangiare, Maria invece l'altra sorella più contemplativa, la sorella che decide la parte migliore. Ecco, 2 sono gli insegnamenti di questa pagina del Vangelo. Innanzitutto ci sono tutti i presentimenti della morte di Gesù qui in questa pagina. Quasi ci prepara alla morte di Gesù. Secondo, ci dice anche come superare la morte di Gesù con il profumo. Allora vediamo innanzitutto i presentimenti della morte di Gesù. Per esempio, i 6 giorni prima della Pasqua, alludendo che la Pasqua sarà il 7° giorno, il giorno della pienezza, il giorno della totalità, il giorno della perfezione. 6 invece è il giorno dell'imperfezione somma, secondo la mentalità ebraica. La morte è il giorno della massima imperfezione della vita dell'uomo, è il limite radicale, è il dramma, il caso serio della vita. C'è un bell'articolo di fondo della Cittadella di ieri, fatta dalla Anna Orlandi Pincella, su come questa pandemia della coronavirus ci abbia messo di fronte alla dura e nuda realtà della morte, che avevamo un po' allontanato, esorcizzato, far finta che non ci fosse più. Leggete l'articolo di fondo della Cittadella, vi farà bene, cari genitori. Ecco, ma i 6 giorni alludono proprio alla mancanza, al massimo di quello che ci manca con sorella morte, per dire che ci sarà il 7° giorno, è il giorno della Pasqua, è il giorno della domenica per noi, che diventerà anche l'8° giorno se contiamo da domenica a domenica, il giorno che non finisce più, senza tramonto, l'8° giorno che non esiste in terra ma c'è in cielo. E poi una lugubre profezia che ci viene proprio dall'atteggiamento di Giuda, il quale prende la parola di fronte allo spreco del profumo da parte di Maria, perché dice: non si poteva vendere il ricavato così darlo ai poveri. Ma non perché gli interessasse dei poveri, ma perché era un ladro. Ma Giuda, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo. Ecco l'anticipo della sua morte, una morte venuta per tradimento di un amico per 30 denari d'argento. Quanti tradimenti tra marito e moglie, tra amici e amiche, quando ci giriamo le spalle, chiacchieriamo dietro le spalle, quando semplicemente veniamo meno alla parola data negli affari, nell'economia, quando non c'è più l'onestà. Quanti tradimenti fanno morire la speranza nel cuore dell'uomo. Ma poi la risposta di Gesù a Giuda, che invece difende la scelta e il comportamento di Maria, che dice: lasciala fare perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Questo olio profumato diventa un anticipo dell'atto pietoso che gli ebrei facevano alla sepoltura dei morti. È un atto di pietà anticipato da Maria sul corpo di Gesù, sui suoi piedi, che lei bagna e poi asciuga con i suoi capelli. Quindi annuncia già la sua sepoltura, non solo la morte, ma anche la discesa nella terra, nel profondo degli inferi. Ma in questa discesa c'è un profumo. E poi Gesù che dice: i poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me. Non sempre mi avrete, sì, perché Gesù sarà tolto morendo in croce per noi. Quindi tanti accenni alla sua morte come privazione della presenza di Gesù per noi, come tutti i nostri cari defunti. e poi, alla fine, l'insano proposito dei capi dei sommi sacerdoti di uccidere il risuscitato Lazzaro, di uccidere anche lui, perché molti dei giudei andavano alla casa di Marta e Maria e di Lazzaro per vedere lui che era risuscitato e quindi credevano. E allora loro decidono di uccidere anche Lazzaro, ma nella volontà di uccidere Lazzaro si sente la volontà di uccidere Gesù. Allora questa cena a casa degli amici di Betania è il banchetto, un banchetto mesto, un po' triste, che dice l'addio agli amici prima della morte da parte di Gesù. Ma nello stesso tempo, ecco il secondo insegnamento, Gesù ci dice anche come superare il dramma della morte, attraverso il gesto che compie Maria. Maria prende un vasetto di profumo di puro nardo che costava 300 denari. Ma guardate che 300 denari sono lo stipendio di un anno intero, quindi di un valore preziosissimo. Quindi era una famiglia anche abbastanza benestante se poteva permettersi un profumo così raro e costoso. E poi rompe e versa questo profumo di puro nardo ai piedi di Gesù. Poi li asciuga con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Lo spreco di questo profumo che veniva dato a gocce e invece viene versato tutto sui piedi di Gesù, quasi sul corpo. I piedi indicano anche il gesto amoroso nei confronti di Gesù da parte di Maria. Nel linguaggio biblico indica anche il luogo dell'apparato genitale dell'uomo, quasi a dire proprio tutto l'amore versato. Invece è deplorato da Giuda, ma viene approvato da Gesù, anzi lodato da Gesù. Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Il gesto di Maria è l'espressione di una fede e di un amore profondo che sacrifica e offre a Gesù, che è Dio fatto uomo, quanto uno ha di più prezioso, da tutto quello che ha di più prezioso Gesù. Certo, con questo gesto non possiamo allora dirci esonerati neanche dalle parole di Gesù per trascurare i poveri, eh? Allora, siccome non sempre avremo Gesù, dobbiamo trascurare i poveri per dare a Gesù tutte le cose più preziose. Questo sarebbe anticristiano, perché Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi. Cioè, quello che importa non è dare ai poveri, ma è condividere con i poveri, stare con loro in comunione, e queste ci saranno sempre. Guardate, risolveremo magari un caso, un problema, lo sperimentiamo tante volte con i nostri amici volontari della Caritas, verrà a bussare alla porta un altro povero di un altro tipo, li avrete sempre con voi. Basta guardare nelle nostre famiglie, i nostri parenti, i nostri amici, ci sarà sempre qualcuno che ha bisogno, se non del cibo quotidiano, di una parola d'amore, d'affetto, di una compagnia, di un ascolto, eccetera. Non è questo dare a Gesù per togliere i poveri, no. Anzi, nella misura in cui si offre a Gesù, al Dio fatto uomo, la cosa più preziosa, subito si è spinti di farlo, di portarlo anche ai poveri. Ma dobbiamo riconoscere in questo gesto di offerta del puro nardo da parte di Maria a Gesù una grande verità, cioè il culto a Gesù vale più che la lotta, magari politica, sociale, economica, a vantaggio dei poveri. C'è, come si vuole dire spesso, una povertà non solo orizzontale, ma c'è una povertà verticale che ci riguarda tutti, ed è la povertà nostra. Cioè abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno del Dio fatto uomo, di Gesù. Senza di Lui non possiamo vivere. Ecco il gesto d'amore, per cui si esprime anche attraverso con quello che abbiamo per offrirlo al Signore. Una volta riconosciuta questa povertà, siamo tutti poveri, bisognosi di Dio, si esprime questo in un gesto gratuito, per esempio di adorazione, come per esempio la preghiera liturgica, il gesto e lo spazio inutile della liturgia. Nella vita di fede c'è uno spreco inevitabile e amabile, un esalarsi nel puro nulla, quello che gli uomini criticano ai cristiani perché perdono il tempo pregando, invece è il gesto della gratuità dell'amore. Uomini e donne, per esempio, che rinunciano a vivere la propria vita come tutti gli altri e si sciupano, secondo la logica del mondo, consacrandosi a Dio notte e giorno nel servizio dei fratelli o nella preghiera, magari nella adorazione notturna come fanno i contemplativi e le contemplative, i monaci, le monache, ma le persone che danno la propria vita agli altri, sacerdoti, suore, frati, missionari, missionarie, avrebbero potuto realizzarsi in mille modi con le professioni, l'intelligenza, eccetera, invece danno la propria vita, ecco, la gratuità dell'amore. Che ne sarebbe della Chiesa se la borsa di Giuda Iscariota fosse piena per i poveri e la casa di Betania vuota di profumo? Mancherebbe l'amore. Ecco come si supera la morte di Gesù: in un atto d'amore, con la preghiera, l'adorazione, il servizio libero e gratuito, amoroso, della gratuità della preghiera, dell'adorazione, anche dei gesti, dell'offerta, anche in aiuto anche ai poveri. Carissimi, così si supera anche la morte dei nostri cari. Nell'amore noi li sentiamo sempre vivi. Ecco perché dobbiamo arricchire le nostre giornate, specialmente questa settimana santa, di grandi gesti di amore e di gratuità. E allora vi chiedo di aggiungere attorno alla tavola imbandita della preghiera, con tutti i segni che vi ho detto di raccogliere, anche un vasetto di profumo. Carissimi ragazzi, andate a chiedere alla mamma un bel vasetto di profumo e poi questa sera, prima di andare a letto, quando direte la preghiera, la mamma vi profumerà le mani. Non il dopo barba del papà, quello è mica tanto buono, andate a prendere il profumo della mamma. E in quel gesto d'amore della mamma voi l'abbraccerete e crescerete in quell'amore che dura per la vita eterna, perché la vita eterna è questo: amore, e amore infinito di Dio dato a noi, un amore che è risuscitato e dura per l'eternità. Allora mi raccomando, il vasetto di profumo. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme, carissimi, spero che abbiate trovato il vasetto di profumo della mamma, Ma adesso vi voglio raccontare la storia di una santa di oggi, vicina a noi anche, Santa Pierina Morosini, vergine e martire. Sì, questa giovane donna, morta a 26 anni, che ha meritato gli onori degli altari per il grande coraggio con cui ho saputo difendere la propria dignità di donna nella sua castità, nella sua verginità. Pierina Morosini nasce nel 1931 in Valseriana, nel Bergamasco, oggi martoriata dalle morti di coronavirus. Primogenita di 9 figli. La sua è una vita semplice e normale: casa, lavoro, impegno nell'azione cattolica e in attività parrocchiali. Illuminata però dalla fede che trova il suo nutrimento nella comunione eucaristica quotidiana alla Santa Messa e nella recita del Santo Rosario. Unico diversivo che ha avuto nel 1947, a 16 anni, fece un pellegrinaggio a Roma per assistere alla beatificazione di Maria Goretti, che diventerà Santa Maria Goretti, un'altra santa martire vergine. Un presagio 10 anni prima della sua morte? Infatti 10 anni dopo, il 4 aprile 1957, quindi a 26 anni, mentre ritornava a casa dal lavoro per un sentiero solitario di quella valle di montagna, con la corona del rosario in mano, venne avvicinata da un giovane con intenzioni cattive. Dinanzi voleva fargli del male, abusare di lei. Dinanzi al deciso diniego di lei, lei non volle, si difese, il giovane l'aggredì brutalmente. Trovata in coma, ferita da un coltello, fu trasportata all'ospedale di Bergamo, dove morì 2 giorni dopo, il 6 aprile 1957, come oggi, a 26 anni. Morì per difendere la sua integrità di donna. La sua tomba è stata subito meta di pellegrinaggi, ieri e oggi, a Bergamo. Vergine e martire. Vedete, chi veramente ama il Signore, vive della gratuità, dell'amore del Signore, come dicevamo prima, non ha paura neanche di affrontare la morte, perché sa che nell'amore al Signore e nell'amore verso gli altri vince anche la morte, dura la sua vita per sempre. A tra poco, per la storia, per voi ragazzi. Ed è arrivato il momento del racconto della favola per tutti i nostri bambini, ragazzi, ma anche per i grandi, e va bene, perché oggi il tema che stiamo affrontando, il mistero della morte di Gesù e della nostra morte, non è facile, ma questa storia ci aiuta ancora una volta a vedere come si supera. È la storia di Lili. Ero proprio felice. Avevo trovato la casa ideale per me. Una casa né troppo grande né troppo piccola, né troppo vecchia né troppo nuova. Sorgeva isolata su un'alta duna di sabbia da cui si poteva contemplare un lembo della spiaggia e l'immensa e irrequieta distesa del mare. Ero felice di aver trovato finalmente un po' di pace e di solitudine. La prima notte il mare cullò i miei sogni. Immaginiamo, ragazzi, chiudiamo gli occhi, di essere sulla spiaggia del mare in questa casa isolata, bella, dove c'è la pace. Guardiamo e sentiamo il mare. Sognate con me. Al mattino, prestissimo, corsi fuori per respirare l'aria frizzante e contemplare il panorama. Il sole appena sbadigliava l'orizzonte. Con un po' di disappunto mi accorsi di non essere solo. C'era qualcun altro. Sulla spiaggia, in basso, vidi uno sconosciuto. Mi avvicinai un pochino per vedere bene l'individuo che turbava la mia beata solitudine. Era un uomo molto vecchio. Portava in testa un cappello nero a larghe falde ed era avvolto in un ampio mantello scuro. Teneva in mano un lungo e nodoso bastone. Camminava sicuro sulla spiaggia finché arrivò dove la sabbia era liscia e pulita, appena lambita dalle onde. Là fece una cosa strana. Si tolse il cappello e il mantello e con il bastone incominciò a tracciare delle linee sulla sabbia. Ogni tanto il vecchio si allontanava un poco, piegandosi all'indietro per osservare l'effetto del suo disegno. Ogni linea sembrava buttata lì a capriccio o per caso. Dopo un'ora l'uomo misterioso se ne andò, lasciando dietro di sé sulla spiaggia il disegno di un grande fiore delicato. Dall'alto, dov'ero, vidi che era un giglio, lo stupendo disegno di un giglio. Per tutto il giorno non pensai più al vecchio, ma verso sera, mentre lentamente la notte si mangiava la luce del sole, guardai la spiaggia. Il fiore era scomparso. Le onde del mare, andando e venendo senza posa, avevano cancellato il delicato fiore di giglio. Il giorno dopo, al levar del sole, il vecchio era di nuovo sulla spiaggia a disegnare sulla sabbia un fiore di giglio. E così tutti i giorni seguenti. Punto dalla curiosità, chiesi all'impiegato della posta, che era sempre informato su tutto e su tutti, se conosceva il misterioso vecchio. Glielo descrissi e l'impiegato mi disse che si trattava del vecchio Sebastiano, che abitava presso il vecchio faro e girava per i paesi vicini facendo il calderaio e l'arrotino. Era bravissimo nel suo mestiere e la gente lo apprezzava e lo amava molto. Mi abituai a vedere Sebastiano disegnare gigli, uno ogni mattina, sulla spiaggia sotto casa mia. E il mare che mangiava il disegno alla sera poco a poco lungo la giornata. Ma un mattino Sebastiano aveva appena finito il giglio e, invece di risalire come faceva sempre, cominciò ad avanzare in mezzo al mare. Lente, le onde gli lambivano la cintola, quando improvvisamente il vecchio vacillò e si accasciò nell'acqua. Corsi giù dalla duna della sabbia con tutte le mie forze, lo tirai fuori dall'acqua e lo distesi sulla sabbia. Respirava appena. Aprì gli occhi e guardò il disegno del fiore. Io lo avevo calpestato un po' e faticosamente Sebastiano allungò un braccio per rifare qualche linea. Allora alzò gli occhi verso di me e disse: «Lasciatemi partire, lasciatemi andare dalla mia Lili». E il vecchio Sebastiano morì. Ebbi subito l'idea di riportare il suo corpo alla sua famiglia, nella sua terra. Nella casupola dove abitava, vicino al faro, trovai un documento sgualcito e la foto ingiallita di una graziosissima ragazza. Sul documento c'era il nome completo, si chiamava Sebastiano Valliente, nato ad Alta Torre, nella grande isola al di là del mare. Arrivai ad Alta Torre il giorno dopo con un aeroplano. Quando il borgomastro, cioè il sindaco, seppe che riportavo il corpo di Sebastiano per seppellirlo, mi disse: «Venga». Salimmo tutti e due sul carro funebre che portava la bara. Il borgomastro indicò al conducente una vecchia strada che portava al mare e mi disse: Sebastiano era stato uno dei capi più ardenti della ribellione contro il tiranno, ma quando costui stroncò la rivolta lo mandò in esilio e gli fece giurare che non sarebbe mai più tornato in patria. La sua partenza uccise la sua cara e amata Lili. Arrivammo al mare. Vicino all'acqua, lambita dalle onde, c'era una tomba, corrosa dalla salsedine e dal tempo. Il borgomastro disse: lui avrebbe voluto essere sepolto qui accanto a lei. Avvicinandomi, mi accorsi che la tomba sembrava appoggiare su un cuscino di meravigliosi, fragranti gigli fioriti. Il borgomastro vide che fissavo i fiori e disse: è strano, non ci sono altri gigli ad alta torre e neppure in tutta l'isola. Questi sono sempre qui, fioriti, solo per Lili, come se ogni giorno li portasse il mare. Bellissima questa storia, né, ragazzi e carissimi tutti. Questo è il segreto che nutriva la vita di Sebastiano. Tutti i giorni disegnava un giglio sulla riva della spiaggia e questo giglio, che veniva cancellato dalle onde del mare durante il giorno, in realtà veniva portato dal mare dall'altra parte della riva del mare, dove riposava la sua Lili, e là, dove c'era la sua tomba, questa veniva arricchita e profumata dai fiori dei gigli che Sebastiano disegnava ogni giorno sulla sabbia, fino a quando anche lui ha desiderato andare dalla sua Lili attraverso il mare. Ecco, la morte non è la fine di tutto, ma è un andare dall'altra parte della riva. C'è qualcosa di molto più forte della morte. È il nostro amore, come quello di Sebastiano per Lili. L'amore li ha uniti. L'amore ha unito Sebastiano e Lili e non può essere spezzato dalla morte, per dura e cruda che sia, come loro erano stati separati dal cattivo tiranno. La morte non ci strappa gli uni dagli altri. E le nostre preghiere sono come i gigli di Sebastiano, che partono dalla nostra riva e arrivano dall'altra parte, dove riposano i nostri cari. Allora facciamo questi gigli fioriti con le nostre preghiere. La morte non ha potere dove c'è l'amore. Il profumo versato abbondantemente sul corpo di Gesù indica questo amore a lui e agli altri, come il profumo della mamma. Profumiamoci tutti allora questa sera, la nostra casa profumi del profumo dell'amore. La vita eterna abiterà in noi con l'amore. Il mattino di Pasqua le donne andranno al sepolcro con gli aromi profumati e il profumo per ungere il corpo di Gesù, perché era l'amore delle donne che ha permesso loro di vedere il Cristo risorto e la tomba vuota. Così si vince la morte. Ricordiamoci di Sebastiano e Lili. adesso sono con voi, carissimi sposi, mamma e papà. Ecco, i ragazzi possono andare a cercare il vasetto di profumo, ma voi adesso provate ad ascoltarmi un attimo, perché voglio raccontarvi della stagione dell'estate. Stiamo cercando di vedere le varie stagioni della vita del matrimonio. La serenità dell'estate, dopo la primavera che abbiamo detto la settimana scorsa. Leggo con voi una frase della lettera di San Paolo agli Efesini, capitolo 4, versetti 26-27. Se vi arrabbiate, attenti a non peccare. La vostra ira sia spenta prima del tramonto del sole, altrimenti darete una buona occasione al diavolo. Cioè, se un matrimonio si trova nella stagione estiva, regnano in esso sentimenti improntati alla felicità, alla soddisfazione, al senso di realizzazione e di unione con il coniuge, a una gioia di pienezza nel cuore. La fiducia vicendevole è profonda e i coniugi si impegnano per crescere insieme. La vita è più serena e la comunicazione è costruttiva. Le coppie che si trovano a vivere in questa stagione partecipano regolarmente a incontri riguardanti anche la vita di coppia, il matrimonio, sono disponibili a confrontarsi su questa realtà che vivono serenamente tutti i giorni. Il clima dei matrimoni che si trovano nella stagione estiva è sereno, improntato al sostegno reciproco e alla comprensione. E la coppia risolve i conflitti in modo costruttivo. I coniugi accettano le differenze che li contraddistinguono e cercano di considerarle come altrettante risorse servendosene per aiutarsi a vicenda. Le differenze quindi non sono un ostacolo, ma un'occasione. Marito e moglie si sentono sempre più vicini. L'estate ha anche un effetto collaterale, perché in estate ci sono delle specie di calabroni che vivono nel sottosuolo e rappresentano un po' i conflitti non risolti dentro di noi e che possono essere pericolosi come i calabroni quando vengono fuori dal sottosuolo. Questi conflitti dentro di noi sono stati riposti sotto la superficie per non perdere la serenità e quindi sono un po' nascosti, un po' caduti nel dimenticatoio, un po' rimossi. Ma ricordiamo le sagge esortazioni di San Paolo che vi ho letto prima, che ci aiutano a gestire l'ira, non tramonti l'ira nel vostro cuore. Ecco, bisogna gestire l'ira in modo costruttivo, permettere alle realtà negative che sono dentro di noi in profondità di radicarsi anche nel lodevole intento di conservare la serenità e quindi di nascondersi, peggiora la situazione. In definitiva, proprio d'estate, quando le cose vanno bene, dobbiamo tirare fuori i conflitti profondi che ci sono dentro di noi e affrontare i calabroni. Altrimenti il nostro matrimonio passerà rapidamente dall'estate all'autunno. È proprio quando le cose vanno bene che dobbiamo avere il coraggio di tirar fuori le nostre ferite profonde e cercare di curarle. Allora prego con voi, carissimi sposi. O Padre, grazie per il rapporto sereno e costruttivo che condivido con il mio coniuge nel tempo dell'estate. Sono grato per il senso di pace che avverto tra noi, ma aiutami a non perseguire questo clima a danno di un'autentica soluzione dei problemi profondi, quasi fuggendo da essi. Aiutami ad affrontare le difficoltà profonde che ci sono dentro di me e dentro di lui con amore. Amen. Thank you. Ed è arrivato tutti insieme, carissimi mamme, papà, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, giovani, nonni e nonne, di fare insieme la preghiera della comunione spirituale. Ma volevo dirvi un attimo qual è l'effetto della comunione spirituale, che è quello di accrescere la nostra unione con l'umanità e con la divinità del Verbo incarnato, Gesù. E il suo effetto principale, il suo frutto essenziale, l'unione con Gesù. Diceva il santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, la comunione spirituale fa sull'anima come un colpo di soffietto sul fuoco coperto di cenere e prossimo a spegnersi. Quando sentiamo che l'amore di Dio si raffredda, corriamo presto alla comunione spirituale. Bella questa indicazione del santo curato d'Ars. Povero cuore, perde così facilmente il suo calore e si ricopre di ceneri così presto. La comunione spirituale rianima il focolare e fa sprigionare la fiamma del fervore e dell'amore per Gesù. E allora preghiamo insieme. Se voi l'avete scritta, l'avete scaricata dai social, e potete farla con me nella vostra casa. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. A tra poco ricorderemo i nostri cari defunti. Carissimi fratelli e sorelle, oggi abbiamo accompagnato al Camposanto una nostra sorella. Si chiama Viola Carla Vedova Benzi, da Medole è stata portata nel nostro Camposanto, ma abitava al Cattarobbio. Ecco, vogliamo presentarla al Signore insieme a tutti i nostri cari defunti, con i quali dobbiamo lanciare continuamente degli atti d'amore, che sono le nostre preghiere, come i gigli che Sebastiano disegnava sulla riva del mare e che il mare portava al di là, dall'altra parte dove c'era la sua sposa, Lili. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E allora vi voglio oggi benedire che è lunedì santo. Scenda sulla vostra famiglia la benedizione e la pace di Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi raccomando, cercate di spargere il profumo dell'amore con cui noi viviamo per sempre. A domani, alla prossima, per questi primi giorni della Settimana Santa che ci introducono al grande Triduo Pasquale. Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo, per arrivare a cantare il grande Alleluia il giorno di Pasqua. Buona serata a tutti!